Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo? Eccoci qua, palla in tribuna, Radio Parma, bentrovati a tutti. Subito il nostro numero che è 333-9200-170. Il cammino verso la parità interna contro il Pordenone passa da tanti ospiti, anche oggi tanti commenti. Naturalmente aspettiamo anche i vostri messaggi. Pordenone solleva insomma qualche ricordo, perché l'anno della promozione dalla... ricordo felice in generale, perché l'anno della promozione è dalla Lega Pro alla Serie B, le semifinali, poi due partite ricche di gol, anche una spettacolare, la rovesciata di Calaiò, e poi all'andata in fondo è l'unica partita in cui il Parma proprio ha convinto senza ombra di dubbio, no? Ha vinto 4-0 in casa del Pordenone, sembrava l'inizio di una cavalcata trionfale che arrivava dopo la vittoria al photo finish contro il Benevento, e tutti eravamo lì a dire è iniziata veramente una serie positiva, questa squadra tornerà in Serie A su un tappeto rosso, e da lì in poi invece le cose si sono complicate parecchio, tutto più difficile per il Parma, e adesso arriva una partita che sulla carta è tra le più facili, inutile nasconderlo, contro il Pordenone, però sta di fatto che c'è ancora da giocarla, e soprattutto possibilmente per quanto riguarda il Parma da vincerla. Per noi è sempre un piacere fare due chiacchiere con un ex crociato che ha tanto da dirci non solo sulla storia di questo club, ma sul gioco del calcio, su come gioca il Parma. Allora, ogni tanto andiamo a disturbarlo. Per me è un piacere ritrovare sulle frequenze di Radio Parma Michelangelo Benedetto. Buon pomeriggio, Michelangelo.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora,
tutto bene?
Noi tutto bene. Tu ti stai divertendo a guardare il Parma ultimamente? Mi sa di no.
No, posso dire una cosa? Proprio a premettere su quello che mi chiederai, cioè in pratica io sto guardando molto e più partite degli avversari del Parma, cioè guardo il Monza, guardo il Brescia, guardo il Lecce, guardo il Benevento, cioè tutte squadre che sono sopra di noi e che hanno delle ambizioni come avevamo noi. Così per rendermi idea, un conto della differenza che c'è fra loro e il Parma di adesso. È questo che mi incuriosisce. Spero di avermi fatto capire un po'. E vedo da parte dei giocatori di queste squadre una determinazione che quelli del Parma fino adesso non hanno fatto vedere. Cioè, noi sembriamo una squadra in vacanza che facciamo le partitine così per divertirci. Naturalmente ci sono delle eccezioni fra i giocatori, però una buona parte non ha la determinazione che hanno i nostri avversari della Serie B.
E questa è la principale differenza, quindi, che hai visto. È proprio, ed è un discorso secondo me che riprende un po' quello che ci siamo detti qualche settimana fa. È cambiato l'allenatore, ma non vedi grossi cambiamenti da questo punto di vista almeno?
Ma diciamo che qualche cosa sì, però c'è da tenere presente una cosa importante che io ho notato di questa squadra. Noi abbiamo molto spesso la squadra troppo lunga, cioè la nostra difesa si siede al limite della nostra area.
Sì.
Quando la palla ce l'hanno i centrocampisti, non è che la difesa accorcia in avanti e aiuta sia il centrocampo, aiuta anche gli attaccanti a essere più incisivi. Cioè, in pratica, gli attaccanti quando perdono palla non accorciano indietro, la difesa non accorcia in avanti e noi abbiamo una squadra disarticolata. I centrocampisti fanno una bruttissima figura perché si trovano a dover coprire degli spazi troppo grandi.
Sono esposti.
Esatto. E gli attaccanti avversari hanno tempo di ricevere palla, girarsi, acquistare velocità, cercare il passaggio, hanno dei permessi che nel gioco di adesso non sono più consentiti. Cioè l'attaccante avversario quando riceve palla deve avere un nostro giocatore a mezzo metro di distanza che lo aggredisce. Mm-mm. Perché tanto adesso lo scontro fisico è molto ma molto più consentito da parte degli arbitri.
Sì.
Pertanto anche l'avversario, se si sente braccato immediatamente, ha poco tempo da pensare, ha poco tempo per giocare, e tutte queste cose per ora non sono migliorate granché.
Michelangelo, ti chiedo questo aspetto invece. Allora, abbiamo parlato di questo mancato miglioramento, ma non è che magari si gioca un po' troppo bassi perché la difesa insomma non è velocissima? Tu dici però si potrebbe star comunque più corto.
È probabile, però è una questione di cioè proprio, io mi ricordo quando il Parma, scusate se torno indietro, aveva preso Ranieri come rimedio alla squadra che faceva male, la prima cosa che ha insegnato alla difesa è quella di avanzare da dietro e chiudere in avanti, cioè in pratica accorciare la squadra e agli attaccanti di accorciarla sul centrocampo. Cioè in pratica la squadra ha avuto subito un beneficio considerevole in questo senso, perché noi abbiamo una coppia centrale, come hai detto tu, poco rapida, poco veloce, che gioca più sulla posizione, però consente agli avversari di ricevere palla, girarsi e fare un po' i propri comodi, ecco. Questo non va bene, potrebbe succedere perché non tutte le partite si giocano bene, però è il concetto di base che deve essere questo.
Michelangelo, invece, pensi che sia sostenibile a queste condizioni un tridente con Vasquez, Pandev e Simi, o per le caratteristiche appunto che sei andato a elencare adesso sia difficilmente sostenibile?
Io credo che sia difficilmente sostenibile. Dico questo, cioè per me, io grande tanto di cappello a Pandev, però Vasquez è come Pandev, cioè diciamo, e Vasquez pur non avendo una continuità di rendimento nella partita finora, però ha colpito alcuni pali, ha fatto gol, cioè, e Pandev potrebbe sostituirlo in questo. Chi mi piace è Simi, perché fa molto più movimento ed è molto più scorbutico da affrontare anche sotto l'aspetto fisico, perché è molto forte e direi che sicuramente la squadra avrà un buon beneficio con lui centravanti.
In area è rognoso, no? Per dirla
molto, 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 ma non solo in area, anche fuori dall'area, quando la riceve,
la spizza, la tocca,
è bravo a proteggerla, è bravo a toccarla, cioè l'avversario è in grossa difficoltà, che finora questo, con chi che sia, giocarsi centravanti per un motivo o per un altro non è stata così.
Ti chiedo invece come ti comporteresti. Allora, intanto ti leggo un messaggio che arriva da un ascoltatore ed è diretto a te, signor Ampo 60. Grande Michelangelo Benedetto, un signor libero, bellissima disamina. Chissà se anche lui si è chiesto come mai i nostri giocatori vanno via da Parma e rifioriscono. Ad esempio, Zirkzee ha fatto 12 gol in 24 partite, Kurtic 16 reti in 32, bell'enigma. Voi cosa ne pensate? Ti giro direttamente la domanda.
La domanda è molto facile da rispondere. Non usiamo gli attaccanti, cioè gli attaccanti sono sempre poco serviti, poco usati. Cioè l'attaccante va usato, l'attaccante deve ricevere palla, poi a volte distribuirla, a volte attaccare il difensore nell'uno contro uno. E invece noi abbiamo sempre gli attaccanti che si muovono un pochino nello spazio ma non ricevono palla e le distanze fra i giocatori sono molte. Gli attaccanti nel gioco moderno sono molto molto usati, devono continuamente ricevere palla, muoversi, ma questo vale anche per attaccanti, facciamo un esempio incredibile che è Zapata dell'Atalanta. Zapata è un attaccante che fa un sacco di gol, che ha grandi qualità fisiche, insomma un attaccante che forse è meglio averlo come compagno che come, che come avversario. Ma quello che voglio dire è che l'Atalanta continua a servirlo, a usarlo. Poi lui valuta se è il momento di cercare la conclusione, valuta se è il momento di giocare l'uno contro uno, però la palla la riceve e la vuole. Sì. Noi invece finora i nostri attaccanti, e si vede anche dei gol che hanno fatto, che non sono mai usati dal gioco dei centrocampisti. Questa palla continua a viaggiare sulle fasce, ma non è così. È bene andare sulle fasce, ma non deve essere un ritornello. Cioè,
sì.
Adesso la Juventus ha il più bravo centravanti d'Europa, che è Vlahovic. E Vlahovic, anche alla Fiorentina, da quando era arrivato il suo allenatore nuovo, veniva continuamente usato. E la Juventus sarà così. Cioè, il centrocampista che ha la palla non si mette a guardare di dare la palla sull'esterno, di fare il tocco indietro, il tocco laterale. No, il centrocampista guarda immediatamente davanti e serve la punta e poi la squadra va avanti. Ma è questo quello che noi finora non abbiamo assolutamente fatto.
Questa per noi la prendiamo come una lezione oggi, no? Siamo in ascolto, tanto no, si gioca sabato, non siamo nell'imminenza della partita. Michelangelo, certo, sai che ci fa piacere tantissimo.
Io parlo in questo caso, sì, parlo come concetti di gioco, ma perché ancora tuttora sono innamorato del gioco del calcio, anche se in molte partite cambio canale, perché dopo mezz'ora che guardo dico non devo guardare una cosa che mi diverte e invece mi fa arrabbiare, perché vedo dei concetti non giusti, ma non perché concetti che dico io devono essere giusti, ma perché il calcio di oggi è questo. Cioè, è un calcio fisico, un calcio di corsa, è un calcio di velocità, è un calcio dove, adesso faccio un esempio, il trasferimento della palla da un giocatore all'altro viene fatto a una velocità incredibile. Perché? Perché chi ha la palla la dà al suo compagno non con un passaggio lento, che la palla non arriva mai al proprio compagno e permette agli avversari di aggredire e di accorciare le distanze. Le squadre importanti giocano una distribuzione di palla veloce e gli avversari in questo modo hanno solo una possibilità, quella di correre dietro al pallone e non pensare di anticipare, di giocare, certo. Pensano solo a correre dove è la palla.
Guarda, ci arriva un messaggio di un altro ascoltatore, Fabrizio, ottima disamina, il Parma lo prenda come consigliere. Ti chiedo questo invece, a proposito di consigli, abbiamo visto arrivare tanti ragazzi dall'estero e sconosciuti, parto dal presupposto nessun pregiudizio, ma non ci sono più dei ragazzi interessanti nelle categorie inferiori qui in Italia, certo. Qui vicino anche magari?
Bravissimi, bravissimi. Questa è una cosa verissima. Ci sono delle squadre tipo il Cittadella, tipo, che loro prendono sempre solo giocatori di Serie C, ma in Serie C ci sono dei ragazzi molto interessanti. E i giocatori stranieri, a parte qualcuno che nella quantità c'è qualcuno che ha doti importanti, ma anche in Italia, se non fosse perché i procuratori usano degli altri sistemi di trasferimenti, continuano. Se un ragazzo gioca in Serie C, vuol dire che è adatto alla Serie C, ma non è affatto vero. Ci sono dei giocatori in Serie C che hanno delle qualità straordinarie. Si tratta di prenderli e farli giocare e loro ti metterebbero in difficoltà, perché si vedrebbe una buona qualità e buone capacità e buoni miglioramenti in continuazione. Però qui andiamo a toccare un problema diverso, però quello che hai detto è giusto.
Adesso ti chiedo l'ultimissima cosa che ti chiedo è questa: il Parma secondo te dopo il mercato può agganciare i playoff?
Potrebbe farlo. Diciamo che finora c'è da considerare anche che il Parma non ha avuto, in italiano si dice, un po' di fortuna. I francesi direbbero un po' di bonheur, ma quello che voglio dire è che faccio l'esempio della partita dell'ultima gara che abbiamo fatto. Se la traversa di Vasquez fosse andata dentro, noi anche senza grande merito, sì, diciamo così, avremmo vinto la partita 2-1, e questo risultato avrebbe accresciuto un po' di più la fiducia nei ragazzi. Diciamo che se potessero venire due o tre partite in cui il Parma fa 3, 6, 9 punti, allora al di là dei punti che ci accorcerebbe con quelli davanti,
si sblocca qualcosa, tu dici, nella testa.
Esatto, i ragazzi probabilmente farebbero qualcosa in più e meglio, e questo sarebbe importante, per quello che avrebbero bisogno anche dell'aiuto, di un po' di fortuna, che non guasta mai, non c'è niente da fare, e anche dell'aiuto del pubblico, che dovrebbe sopportare alcuni momenti della partita senza rischiare e incitare la squadra. Non è facile, però sarebbe un modo per dare una mano a questi ragazzi che, ripeto, se dovessimo fare una striscia di 3 partite vincenti, allora si potrebbe pensare veramente di poter andare nei playoff e restarci per fare poi alla fine del campionato questi spareggi, che tra l'altro è un tipo di gara in cui siamo abituati,
sì,
e vittoriosi, ecco.
Michelangelo, come sempre, grazie per essere stato con noi a Palla in Tribuna.
Niente, spero di non aver annoiato nessuno.
No, dai messaggi che sono arrivati direi proprio di no. Grazie a Michelangelo Benedetto. Qui ho qualche messaggio. Allora, mi tira le orecchie il nostro amico Luca dell'ex Polleria, perché martedì era il compleanno di Lorenzo Minotti, non l'abbiamo chiamato. Perdono Luca, ti chiediamo, ma tu sei già perdonato perché ci hai mandato la designazione arbitrale della partita contro il Pordenone, il signor Camplone, che dirigerà il match, che tra l'altro è l'omonimo di un ex giocatore del Pescara, vado a memoria, correggetemi se sbaglio. Allora, questo è Mark che scrive: ma la situazione dipenderà dall'ambiente chiuso della società che si ripercuote sui giocatori? Il gruppo era diverso con i vari Apolloni, Minotti, Benedetto, Bertoni, con gli elementi chiusi, poco contatto con i tifosi, scrive Mark. Non lo so, si stanno allenando tutti a porte chiuse praticamente, quindi diciamo che le condizioni sono un po' le stesse per tutti i club, e non stanno ovviamente andando tutti male, perché c'è chi va Meglio peggio, diciamo che non è mai stato un allenamento particolarmente affollato quello di Collecchio, magari insomma con lo stadio pieno. Da quando c'è lo stadio vuoto il Parma praticamente non ne ha più vinta una, parto dal 2020. Però insomma, ecco, durante la partita sicuramente ha inciso questo fattore, perché è precipitato il Parma come risultati dal 2020 a oggi. Però insomma, allargare il discorso agli allenamenti mi risulta più difficile. Si sono presentati ieri, ormai in modalità, ormai intervistare un giocatore è diventato impossibile, no? Perché vuoi centri sportivi chiusi, vuoi altro. Si sono presentati autoprodotto dal Parma l'intervista con Simi e Pandev. Noi sentiamo un primo stralcio tra pochissimo dei due giocatori, Simi e Pandev, che si presentano, poi andiamo in pubblicità, tra pochissimo poi chiamiamo un altro ospite dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato SPI-CGIL Parma. Scade il 20 febbraio la possibilità di aderire al fondo credito riservato ai dipendenti pubblici e ai pensionati del pubblico impiego che ancora non hanno operato questa scelta. L'adesione consente l'accesso a prestazioni di credito, welfare, tutela della salute, sostegno allo studio e all'ingresso nel mondo del lavoro, sostegno delle famiglie, dei giovani e degli anziani in tutte le fasi della vita lavorativa, familiare e sociale. L'adesione facoltativa deve essere effettuata esclusivamente in via telematica entro e non oltre il 20 febbraio 2022. Se sei interessato, affrettati. Per saperne di più, scrivi a infospi@cglparma.it o rivolgiti alla tua lega di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, non fa niente male.
Allora, per sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, ci scrive Roberto: non voglio neanche pensare che domenica non si vinca col Pordenone, non scherziamo, altrimenti pensiamo ad altro. Il problema è che l'abbiamo già detto qualche volta, un discorso del genere. Allora andiamo a sentire Simi e Pandev, poi torniamo con un altro ospite.
Goran, Simi, benvenuti a Parma. Allora partiamo dalla fine. Avete giocato insieme 45 minuti a Benevento. Ci raccontate un po' quali sono state le vostre emozioni. Partiamo da Goran.
Sono emozioni grandi, mi fa piacere di essere qua, una grande società, poi una squadra molto, molto importante nel calcio italiano, e spero di aiutarli, di fare le cose belle e di riportare il Parma dove merita. Poi abbiamo fatto 45 minuti insieme, già lo conoscevo giocando contro, un grande, grande attaccante che ci dà una grandissima mano.
Simi, tue sensazioni?
Sì, la sensazione e impatto è stato positivo sin dall'inizio, e arrivare a Parma è un'emozione molto grande e positivo, perché è una società, come ha detto Goran, una storia importante nel calcio italiano, e è un onore fare parte. E stare qui insieme a compagni di questi livelli mi fa solo felice. Adesso posso dire che devo divertirmi, perché giocando con i campioni è più facile, quindi spero di poter anche darci una mano e possiamo insieme fare qualcosa di importante.
Simi, per rompere il ghiaccio ti faccio una domanda facile. Questo signore a fianco a te ha giocato in grandissimi club, ma sabato ha fatto un altro record, perché per la prima volta ha debuttato in Serie B. Tu la classifica cannoniere della Serie B l'hai già vinta, gli spieghi come si fa gol in Serie B?
Se ne ha bisogno, chiaramente.
Sì, quasi che l'ha bisogno, ma io non posso insegnare niente, io devo solo imparare. È una cosa, come ho detto, è una sensazione molto, molto speciale per me avere a fianco campione di questo livello, e diventa tutto più facile, perché la carriera che ha avuto Goran fino adesso parla da solo, quindi non c'è bisogno neanche di presentazione, dobbiamo soltanto divertirsi, imparare e fare quello che dobbiamo fare, perché è veramente una bella persona, anche un campione anche dentro e fuori campo.
Goran, perché Parma? Hai giocato in grandi club, 7 anni e mezzo a Genova, adesso Parma. Perché questa scelta?
Perché Parma c'è, come detto prima, c'è la sua storia. In campionato in Italia è una società, una squadra molto, molto importante. Come detto prima, ci sono passati tanti campioni. Per questo che ho fatto questa scelta, perché Parma mi era sempre piaciuta, anche quando venivo giocare qua contro, erano sempre le partite molto, molto difficili, era un ambiente bellissimo, un stadio bello, una storia meravigliosa, e per questo ho fatto la scelta importante, e sono felice che sono qua.
Simi, a te invece che cosa ti ha colpito di Parma e di scegliere questa società, di venire qui a giocare?
In primissimo, quando ero giovane, quando ho iniziato a guardare la Serie A, Parma è una delle squadre più importante, quindi i ricordi, storia, tutto quello che è Parma è più facile capire, perché noi dall'Africa guardiamo più i Premier League, ma di poco che conosciamo storia in Serie A, Parma è quella che, insieme ad altre grandi squadre ovviamente, che abbiamo seguito quando eravamo giovani, quindi adesso anche un'opportunità di venire qua a giocare con questi campioni qua, non posso dire di no, devo scappare subito a venire, quindi è stata un'opportunità molto, molto grande e sono felice.
E così, eccoli, abbiamo parlato di Pandev e Simi, che si sono presentati così. A proposito di mancati contatti, interviste con società e giocatori, è una scelta della società. Io vedo che per esempio a Reggio al termine della partita fanno interviste in presenza e in diretta, scrive Filippo, e noi saremmo molto lieti di poterlo fare, non per i contenuti che insomma non sono mai insomma incredibili, ormai i giocatori tanto scrivono, fanno danni quando fanno dei post sui social, però insomma analizzare una partita quando è calda ci farebbe piacere. Dunque, ci sono delle novità, perché scrive Parma Today che si è rifermato Cassata, problemino a un piede, quindi non ci sarà molto probabilmente col Pordenone. È un avvio in chiave crociata per Cassata decisamente infelice, il rinforzo che doveva rafforzare il centrocampo. Abbiamo però un altro ospite, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, buongiorno.
Allora, personalmente un pochino che non ci sentiamo in tema Parma, l'ultima volta mi avevi detto, guardate, se non cambiano le cose non chiamarmi più perché sono arrivato a livello. Come sei messo?
È vero, in realtà poi la scorsa settimana mi ha chiamato Alberto, io partecipo sempre volentieri, per me, cioè il fatto che mi chiamate, voglio dire,
vabbè.
Mi fa sentire quasi una persona che ha qualcosa da dire. Dopo aver sentito Michelangelo Benedetto, francamente non so cos'altro si possa dire, perché ha detto tutto nella maniera migliore possibile, in maniera anche molto elegante, però ha fatto una fotografia della situazione del Parma e delle avversarie, chiarissima. L'unica cosa che mi lega a Benedetto, che l'ho visto giocare, questo ti dà l'idea della mia età, è che anch'io, quando non ho proprio niente da fare, ahimè pensionato che non ama andare a vedere i cantieri, anche a me capita di guardare le altre squadre e devo dire che la differenza che ha notato lui l'ho notata anch'io. Credo che a livello di organizzazione di gioco tutte le squadre siano più organizzate del Parma. Poi la differenza in classifica la fanno la qualità dei giocatori, però credo che le ultime della classe a livello di organizzazione di gioco siano di certo non inferiori al Parma sul piano dell'organizzazione.
Ecco, ma non è che gli altri corrono anche di più?
Ma certo che corrono anche di più, però ma questa è una cosa che si diceva, siamo andati avanti tutta l'estate a dire che in Serie B si corre. Ti dirò di, si picchia anche forse meno, no? Perché cioè, in Serie B si corre, si picchia. Secondo me si picchia un po' meno. Chiaro, il fallo, il pestone, il mezzo sgambettino, che dopo poi se ti fischiano il fallo ti arrabbi. Cioè, ci sono questi contatti. Però mi hanno impressionato di più la corsa e l'organizzazione, che mediamente è molto alta. Però appunto tutte le altre squadre corrono di più. Non so neanche che domande ci dobbiamo fare, visto che è da quest'estate che lo diciamo. Poi dopo qualcuno dirà che la stampa è andata un po' troppo dietro ai proclami e ai primi mesi c'era troppo ottimismo, però che si dovesse prendere gente che corre adatta alla Serie B, questo la stampa l'ha sempre detto, mica solo i critici da social, credo.
Sì, ma tra l'altro ricordo a tutti, per chi si fosse sintonizzato solo ora, visto che veramente oggi Michelangelo Benedetto ci ha dato una lezione di tattica, ma non solo, di analisi del match, che c'è il podcast sul sito di Radio Parma, radioparma.it, di Palla in Tribuna, quindi oggi forse più di altre volte conviene riascoltarsi questa analisi, lo potete fare sul nostro podcast. Ti chiedo, prendendo spunto dalla sua analisi, ha detto secondo me un tridente con Vasquez, Pande, Vessimi non è molto sostenibile da un centrocampo così, da una squadra che corre così poco, così lunga. Cosa ne pensi?
Ma io la scorsa settimana avevo detto che Pandev, acquisto che sicuramente è funzionale al risolvere le partite, a portare un tasso di esperienza anche di personalità all'interno di questo gruppo così sfasato. Pandev da questo punto di vista è un giocatore importante. Sulla tenuta io non direi automaticamente, siccome ha 39 anni non può giocare tutta la partita. Sicuramente ci saranno partite che giocherà a titolare e magari non verrà sostituito, non lo so. Però io lo vedo o come alternativa a Vasquez, perché anche Vasquez ogni tanto ha bisogno di tirare il fiato, o come seconda punta che gira attorno a Simi. Cioè, francamente, a meno che non ci siano da rimontare due gol in una partita decisiva, Vasquez più Pandev e Simi più una seconda punta mi sembra francamente troppo da reggere per questa squadra. E, ripeto, in certi momenti della partita sì, però io Pandev lo vedo o come seconda punta o come alternativa a Vasquez, a meno che non dimostri uno spirito di sacrificio tale per cui magari, ecco, ti dico, per un tempo si può sicuramente giocare con
tutti e tre.
Sì, dico tutti e quattro, perché io calcolo Vasquez e Pandev mezze punte e Simi più Tutino, Benedice, una
tu ragioni punte, su un attaccante in più, quindi anche la possibilità di giocare con un attaccante in più rispetto a loro tre.
No, io ragiono con Vasquez più due punte e una di queste due punte può essere Pandev.
Certo.
Oppure Pandev più due punte.
Ah, sì.
Io ragiono così, ecco.
Senti, a questo punto ci scrive Roberto, speriamo che Cassata non sia un acquisto sbagliato, ha qualche problema fisico. Siamo molto curiosi di vedere Bernabé, che ha giocato 3 minuti, ma visto quello che, che abbiamo constatato, diciamo così, in queste prime 21 giornate, ci ha dato qualche indizio di avere un passo un po' diverso, un tocco di palla interessante? 3 minuti, ripeto.
3 minuti, ha fatto questa discesa palla al piede.
Ci ha entusiasmato.
Esatto, non so quant'è che non si vedeva un giocatore che fa 20-30 metri palla al piede, e quindi automaticamente abbiamo deciso che ci aggrappiamo a Bernabé.
Siamo dei boccaloni, no?
No, spero proprio di no. Voglio dire, che questo ragazzo avesse qualità si sapeva. Dopo poi, dico, la giovanile Manchester City, qualcuno di quella squadra lì adesso è in prima quadra col Manchester City, quindi voglio dire era veramente una squadra di talenti. Poi è chiaro che i talenti si devono esprimere, Bernabé ha avuto questo problema fisico molto serio, il fatto che abbia debuttato, abbia scritto sui social, insomma le sue prime dichiarazioni, finalmente torna ad essere calciatore, vuol dire che chiaramente è pronto. Minutaggio da vedere, però arriva in tempo per il Tour de France. E non possiamo pensare che sia un ragazzino spagnolo debuttante in Serie B a togliere castagne del fuoco quando non ci sono riusciti più di 30 giocatori, ma sicuramente è il benvenuto, anche perché sicuramente è un giocatore che ha qualità e ha dinamismo, che sono più o meno alcune delle tante cose che mancano a questa squadra. Quindi indipendentemente dal fatto che possa essere già titolare contro il Pordenone, sappiamo che questo ragazzo ci può dare una mano, e se non dovesse andare, non dovesse essere quel fenomeno che qualcuno ha già detto, non che ce ne siano molti altri in questa squadra, quindi per carità, non carichiamolo di troppe responsabilità, perché sarebbe veramente il colmo.
Invece oggi ha parlato Osterwolde, che ha detto: sono qui per dimostrare il mio valore, sono giovane ma ho già giocato 40 gare in Olanda, e questo è verissimo. Il mio dubbio è questo, ma...
Sì, non è che siano molte 40 gare in Olanda, cioè non è che...
Per un difensore poi che arriva in Italia, anche perché secondo me, a prima vista, ma potrei ritrattare tutto come siamo soliti fare anche in questo ambiente tra poche settimane, a me sembra più proprio un difensore che un fluidificante per come è stato schierato.
Sì, sembra più un difensore da difesa 3, per quanto in Olanda insomma la difesa 3 non sia particolarmente frequentata. Il fisico ce l'ha, quindi io credo che chiaramente, fatte le debite, i debiti distinguo dal punto di vista del ruolo, su Osterwolde, tra l'altro non è così difficile da pronunciare, ecco, tutti questi Ostercoso, tutte queste ironie sul suo cognome, cioè sono 3 sillabe, Osterwolde, sì, magari la grafia non sarà semplicissima, però da pronunciare sì. E il discorso di Bonny, cioè ha il fisico, probabilmente ha delle qualità e va assolutamente affinato. Ecco, di sicuro io non me lo aspettavo buttato nella mischia a Benevento, ma ci sta che Iachini, che voleva far entrare prima anche Bernabé, poi ti ricorderai c'era Danilo coi crampi e ha dovuto aspettare l'ultimo momento utile per poter far assaggiare la Serie B a Bernabé, se no l'avrebbe messo probabilmente 10 minuti prima. Secondo me il fatto di aver buttato dentro Osterwolde voleva dire: ok, io li devo conoscere tutti, li devo mettere alla prova tutti prima del Tour de Force, perché se poi ho bisogno di Osterwolde a metà, cioè al 20 di febbraio, che non ha ancora giocato, il suo impatto può essere più difficile. Ha avuto il suo minutaggio, ha sbagliato molti palloni, ha fatto un passaggio indietro da mani nei capelli, sul quale però poi vorrei dire qualcosa. E se doveva rompere il ghiaccio, ecco, sicuramente non ha fatto danni come il povero Cassata, che invece più tardi rientra e più si continuerà a ricordarsi di lui per questa sfortunata palla non controllata della partita precedente col Cosenza.
Francesco, io ti ringrazio tantissimo per essere stato sulle nostre frequenze.
Io ringrazio voi e anch'io rinnovo l'invito a riascoltare il podcast, solo, non per quello che ho detto io, ma per quello che ha detto Benedetto. Ciao Marco.
Ciao. Ciao. Allora Vito ci scrive: quando non c'è ancora un gioco di squadra sembra che gli altri corrano di più perché si gira a vuoto, ma vedrete che i vecchietti terribili faranno fare il salto anche ai giovani. E intanto arriva qualche messaggio incoraggiante, di speranza, e ce ne ha bisogno il Parma in questo momento. Andiamo in pausa per qualche secondo di pubblicità, poi torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilaria Montecchio per tutto il mese di febbraio operazione sotto costo. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80% a partire da 10 euro. Da Cattelani Calzature metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari Melluso uomo, donna, sneakers Richmond, Guess, Colmar, stivali, stivaletti, décolleté, calzature bimbo, bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sotto costo, sempre solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilaria Montecchio. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte. Siamo anche a Parma in via Repubblica 16D Eurotor. Domenica 13 a Sant'Ilario, aperto per mercato antiquariato.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un oltrepressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Rieccoci qui, palla in tribuna. Ma ci rendiamo conto che se si fa male Schiattarella siamo rovinati? Ci scrive Roberto. Invece ci scrive un altro ascoltatore che è Andrea: ma chi era tutti? Nuovo amico di Kraus, porta soldi, forza Parma. Non lo sappiamo, abbiamo visto ieri la notizia di questo nuovo ingresso in società al posto di Tanner Kraus, che è il figlio meno presente sul fronte Parma, diciamo così, del presidente, perché è Oliver quello designato appunto a stare a Parma. Invece c'è questo nuovo consigliere, membro del consiglio di amministrazione, come scrive sportparma.com, è Haim Levinsky, 40 anni, che fa parte del CDA e quindi fa parte del nuovo CDA, dove resta invece Oliver Kraus e naturalmente anche il presidente. Ricordo che Osterwolde ha 20 anni, 40 presenze in prima squadra e molte da titolare, non sono poche, scrive Orlando nel Twente, giusto? E non sono d'accordo anch'io, le presenze ce l'ha, i numeri parlano così, ma speriamo sappia rendersi utile e che venga letto il suo ruolo nel modo giusto, perché in fondo è qui da 2 anni, e ancora c'è qualcuno che dice che non ha giocato nel suo ruolo esatto, però in fondo a centrocampo li ha fatti tutti i ruoli e con un rendimento così così. Andiamo a sentire ancora Pande Vessimi, poi andiamo da Giuseppe Milano.
Ci raccontate un po' le vostre prime sensazioni nell'ambiente giallo-blu, un po' come vi ha accolto il gruppo, che gruppo avete trovato, insomma i vostri primi momenti, anche perché la settimana scorsa vi siete allenati subito dopo il mercato, siete entrati subito in campo, poi c'è stata la partita, siamo stati in ritiro 2 giorni, insomma come vi state trovando, che gruppo avete trovato?
Ma sinceramente dico la verità che mi hanno sorpreso, perché ho trovato un grande ambiente, un gruppo fantastico, disposto di fare tutto in campo, anche fuori, che ci sta aiutando a quelli nuovi che siamo venuti. Adesso tocca solo di cominciare a vincere le partite, di fare felici i tifosi e speriamo di arrivare ai playoff e poi da là secondo me possiamo dire la nostra.
Simi?
Sì, io sono d'accordo con Goran perché abbiamo trovato un ambiente familiare, no? Dove i ragazzi sono stati veramente eccezionali, tutti hanno voglia di imparare, tutta voglia di dimostrare, quindi qui possiamo essere solo felici e andare in campo a lavorare.
Iachini nelle ultime conferenze ha parlato di una squadra a cui manca una scintilla, deve scattare ancora una scintilla, si sta lavorando per questo. Secondo voi, vista la vostra esperienza che avete, come si fa a far scattare una scintilla o qual è la strada da perseguire per arrivare a creare questa scintilla?
Ma sicuramente le scintille le dobbiamo ritrovare tutti i giorni in allenamenti, poi io ho un po' di esperienza, sicuramente la settimana e il lavoro è fondamentale, poi come lavori in settimana poi in partita ti vengono le cose da solo e naturali. Poi questo gruppo c'è voglia di lavorare, l'ho visto perché stiamo tanto in campo, lavoriamo tanto, seguiamo il mister, adesso speriamo di cominciare di vincere, perché se appena vinciamo una partita secondo me poi scatta quella scintilla che la vuole il mister e spero che non ci ferma più nessuno.
Simi?
Oh, sì, la scintilla la prendiamo da Goran, che ha l'esperienza diversa, quindi noi continuiamo a fare quella che dobbiamo fare, insistere sempre, perché nel calcio ci sono i momenti, quindi forse in questo momento la cosa non va come la vogliamo, ma io credo che prima o poi la storia sarà completamente diversa e lì cominceremo a divertirsi.
Avete parlato prima di Parma, del Tardini. Per voi sabato è l'esordio in casa con la maglia giallo-blu contro il Pordenone. Vi chiedo prima a Goran, poi a Simi, che effetto vi fa pensare a questo debutto?
Sicuramente io non vedo ora di scendere in campo a Tardini, perché è uno, come ho detto prima, uno stadio importante con una maglia molto importante. È importante poi alla fine vincere la partita, perché ci dobbiamo concentrare, dobbiamo stare tranquilli. Con aiuto dei nostri tifosi spero di vincere la partita e poi di cominciare un altro campionato per noi.
Sì, io non vedo ora, onestamente, non vedo ora di scendere al campo a Tardini, perché è un bellissimo stadio, con ambienti. Sono stato anche contro Crotone da tifosi e è stato veramente bello. Adesso non vedo ora di scendere insieme ai miei compagni per poter provare qualcosa di diverso, perché a Benevento è stato bello esordire e fare tutto, ma adesso giocando in casa davanti ai tifosi non vedo ora.
Palla in tribuna.
Ce li siamo sentiti tutti, Simi e Pandev, ma tanto per dire, Petriccione era così difficile da prendere, scrive Roberto, non lo sappiamo questo, poi entra nelle dinamiche di mercato, non si sa. Allora, ci sono un po' di news che riguardano anche gli altri. Intanto la Salernitana sta pensando a Liverani per un eventuale post Colantuono, e questo in ottica Parma potrebbe significare solo una cosa: alleggerire leggermente il monte ingaggi, perché tuttora Liverani è pagato dal Parma. L'altra cosa invece è che c'è un clamoroso dietro fronte a Brescia, ovvero è rimasto Pippo Inzaghi, perché non si è concretizzato poi, insomma, l'affare con Lopez, l'affare per modo di dire, l'esonero di Inzaghi, però forse una serie di clausole. Poi Cellino, da questo punto di vista, soggetto, definiamolo un po' bizzarro, era sempre stato un mangia allenatore, quest'anno aveva esonerato Inzaghi, ma se lo tiene, adesso i titoli sono patto per là, però immaginiamo, insomma, come possano vivere da separati in casa. Questo non vuol dire che il Brescia esca dalle pretendenti, assolutamente, ma questo a mio avviso, ma no. Una bella squadra, ecco, dopo il Lecce, salvo che non ci siano troppi casini nello spogliatoio, lo vedo tra le favoritissime. Siamo in chiusura di puntata, io vi ricordo che stasera su 12 TV Parma c'è Calcio e Calcio, Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, tanti ospiti per analizzare il momento crociato. Passiamo idealmente il testimone alla trasmissione e noi ci sentiamo domani alle 14. Vi ricordo, l'ultimo messaggio, guardate, in chiusura Luca che ci saluta, se sono al Tardini, se ho sentito il terremoto, mi chiede, no, io non l'ho sentito, però l'ha sentito mia figlia. te lo dico. E questo è, domenica ci siamo allo stadio, ci siamo sabato, ci saremo anche martedì per seguire la partita di Cremona, c'era anche una puntata speciale di Basport, insomma ci siamo sempre praticamente, qui su Radio Parma, su TV Parma, così. Ciao a tutti quelli che ci hanno scritto, quelli che ci hanno ascoltato, anche chi non lo ha fatto, grazie Simonetta Collini in regia. Ciao ciao.